Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio e oggi ce l'abbiamo proprio direttamente qui in studio. Il protagonista di questa bella storia di calcio è Tommaso Rocchi. Ciao Tommaso!
Ciao, buonasera a
tutti. Ben trovato, grazie prima di tutto per stare qui con noi. Ripercorriamo un po' i tuoi anni da calciatore, i tuoi gol, la tua carriera, perché insomma Storie di Calcio ha questo come obiettivo, rivivere un po' la storia dei protagonisti di questo straordinario sport. Senti, io voglio cominciare subito con questa domanda: come definisce Tommaso Rocchi?
Ma una persona per bene, uno che crede sempre in quello che fa, che non si arrende e che da bambino aveva un sogno, quello di giocare a calcio, e ha combattuto facendo sacrifici, però credendo sempre in se stesso, e alla fine è arrivato a essere calciatore. Ma soprattutto il concetto è esteso alla vita, cioè io penso che questo sia una base che ogni persona deve avere: credere sempre in se stesso, non arrendersi e lottare per ottenere il massimo da quello che la vita meravigliosa ci può dare.
E invece come definiresti il Rocchi calciatore oggi ad un ragazzo più giovane? Ecco.
Ma partirei comunque da questa base, perché io penso che oltre alle capacità tecniche, tattiche, ci sia sempre la parte quella mentale che ti porta poi a spingerti oltre anche nei momenti di difficoltà. Quindi fare le cose per giocare, ok, però puntare sempre a migliorarsi e a non arrendersi, a crederci sempre, avere sempre fiducia in se stessi.
Tommaso, tu hai iniziato, hai detto no, questo sogno. Io riparto un po' dall'inizio, il 94, primavera della Juventus, quando arrivi lì avevi il sogno di giocare con quella squadra? Pensavi, dici, adesso arrivo in Serie A con la Juventus, oppure ancora era prematuro questa cosa?
Ma guarda, sinceramente no, ma non perché non credevo in me stesso, perché comunque sono partito molto giovane da casa, è stata molto dura, fatica a stare lontano dai genitori, dagli amici. Quindi poi gradualmente, vedendo che le cose miglioravano e crescevano, ho acquistato proprio fiducia in me stesso anche a livello proprio mentale, e sono arrivato al punto che tutti questi sacrifici dovevano, tra virgolette, portarmi a diventare un giocatore di calcio. E quindi già arrivare comunque al massimo, cioè la primavera della Juve, sapevo poi che la difficoltà, che a suo tempo, parliamo quasi di 30 anni fa, non era facile, certo, dal settore giovanile arrivare in prima squadra. E quindi poi dopo l'obiettivo mio era riuscire ad entrare nel mondo del calcio e guadagnarmi quello che poi mi sono guadagnato.
Di quell'ambiente che cosa ti è rimasto? Che cosa ti ha colpito, anzi? Tu hai fatto anche la primavera, no? Dopo sì, hai fatto la primavera, mi sembra che hai conquistato anche un campionato con la primavera.
E guarda, quelle sono cose che dicono, sono in lista nella primavera perché ero più giovane, però no, i ricordi ce n'ho diversi, però uno in particolare, ma più che un ricordo, è il andarmi a allenare quando ero con la primavera, con la prima squadra, e allenarti con Roberto Baggio. E quindi fare la partita il giovedì, io ragazzo, e poi magari in Veneto io gli dicevo dimmi dove devo andare, e lui: tu l'importante è che ti muovi, la palla te la metto io. Beh, quella è una bella cosa, ho detto, bello, carino.
Beh, e lui te la metteva bene, immagino.
La metteva bene,
ma, sì. Insomma, era difficile che potesse sbagliare. Senti, invece del tuo percorso in Serie C, no? In una categoria anche dura, no? Qual è il ricordo che emerge adesso pensando a quegli anni? Un solo ricordo.
Guarda, te lo racchiudo, ma questo più che un ricordo è anche un messaggio che si può mandare soprattutto ai ragazzi di oggi, quelli più giovani. Ho quasi sempre preferito andare in categorie minori e avere la possibilità di giocare, di dimostrare il mio valore, Tant'è che io ho fatto la C2, poi ho fatto la C1 per 3 anni, poi sono andato in Serie B, poi ho fatto un altro anno di Serie B all'Empoli, poi sono andato in Serie A, sono arrivato alla Lazio, sono arrivato alla Nazionale e quindi e la C mi è servita per, tra virgolette, farsi le ossa, però mi ha portato a poter dimostrare. Quindi anche il ragazzo di oggi, se ha la possibilità di andare a giocare, quindi riesce ad esprimere le sue potenzialità, sicuramente cresce, migliora e è visibile a tutti e quindi ti apri anche una prospettiva diversa. Questa è una scelta che ho sempre fatto, piuttosto che magari dalla primavera andare in Serie A, Serie B, non giocare mai, poi in C e poi perdersi. Questa è stata una scelta che ho fatto.
Se ti dico Silvio Baldini.
Questo è uno dei più importanti che ho avuto e congratulazioni per,
certo, la promozione.
Per la promozione. No, è stato importantissimo perché io arrivavo dal Treviso in Serie B e l'Empoli mi voleva, era lui allenatore e con lui ho fatto 2 anni importanti perché lui mi ha trasmesso molto i valori dell'allenamento, del sacrificio, della voglia di migliorarsi e è stato importante, tant'è che io arrivavo come attaccante centrale, però quando sono arrivato c'era Maccarone e a sinistra c'era Di Natale, giocava a 3 punte e mi ha detto: tu sei bravo, tu puoi giocare anche esterno, ma io faccio l'attaccante centrale e quindi se vuoi fare l'attaccante centrale stai fuori. E quindi ho detto: allora gioco esterno. E ho fatto 11 gol al campionato di B, abbiamo vinto il campionato, siamo andati in A.
Sei adeguato,
mi sono adeguato subito.
Io metto lì.
Però, ripeto, ho un grandissimo e bellissimo ricordo.
Tipo scritto, no?
Così. Sì, sì, sì.
Così come lo vediamo.
Sì, sì, è così. E mi è sempre piaciuto anche quello che ha. Dice le cose come stanno, ma le dice perché le pensa, non per fare scena.
Senti, l'allenatore, facciamo un po' delle domande a spot, l'allenatore a cui sei maggiormente legato?
Beh, lui uno di questi è Delio Rossi, perché è quello che ho vissuto più anni insieme alla Lazio. Mi sono trovato bene, abbiamo fatto un bel percorso insieme, sia come persona che come professionista, come lavoratore, e con lui ho avuto un ottimo rapporto e anche con Reia quando è tornato, sia quando è venuto e poi quando è ritornato, mi sono trovato molto bene.
E ti chiedo il momento più bello della tua carriera.
Il momento più bello della mia carriera sono tutti i derby vinti e la vittoria di Pechino. La vittoria di Pechino è stato un coronamento, diciamo, importante, perché la Coppa Italia già era la prima, per quasi tutti, il primo trofeo vinto. Sì. E sai, arrivare a giocare con l'Inter, che poi è l'Inter che aveva vinto il triplete, e noi andiamo lì spacciati e riusciamo a vincere 2-1, faccio un bellissimo gol da capitano e alzare un trofeo, è stato veramente uno dei momenti più belli. Poi, diciamo, i gol nel derby, è chiaro, il derby.
Ma una curiosità, ma Mourinho ti è venuto a dire qualcosa dopo vi ha detto qualcosa? Perché poi lui disse sempre, no, che l'unica squadra che aveva battuto l'Inter era stata la Lazio. Qui vediamo
questa, la Coppa Italia.
Italia.
Non ci ha detto, adesso non ricordo perché siccome era, presumo, molto deluso, però non ti nego che a distanza di qualche anno qualche telefonata è arrivata a me per andare lì con lui, però non è mai arrivata, non è mai riuscita ad arrivare.
Vabbè, un'intestazione di stima, no? Sì, due confronti, ci mancherebbe. Senti, invece, il momento, diciamo così, un po' più triste della tua carriera, c'è un momento che tu, quando ci pensi, ti rimane un po' così amarezza?
Guarda, l'Olimpiadi l'anno prima, sì, che io ho fatto le Olimpiadi, era una bellissima occasione, ma soprattutto per me, essendo fuori quota dell'Under 21, dei tre che si poteva portare, solo io ho dato l'ok, quindi per me era un'occasione importante, bellissima. Prima della prima partita all'allenamento ho preso una ginocchiata sul perone e chiaramente pensavamo tutti fosse una botta, e quindi un po' di riposo, domani no, la prima la salti, aspettiamo la seconda che si gioca tanto dopo due giorni, ok, sto meglio, va bene, una puntura, vai in campo, gioco, segno con la Corea del Sud, 2-0, bellissimo, finisce il primo tempo, mi siedo, mi alzo, non riuscivo più a camminare, giorno dopo perone rotto, quindi... Quando sono tornato è chiaro che sono dovuto stare fermo due mesi, ho perso la preparazione, lì è stato un anno che ho giocato di meno, ho fatto più fatica, anche perché poi dopo è arrivato Mauro Zárate che ha fatto stra bene, no? Bene, benissimo quell'anno lì, e quindi lì diciamo che è stato un momento difficile perché... Perché ecco, è causato un po' da questa situazione.
Senti, qui. Veniamo a quando arrivi alla Lazio. Tu fai parte di quei nuovi giocatori presi in un momento di grande difficoltà della Lazio, quando appunto arriva Lotito. Qual è stato il tuo pensiero quando ti chiama la Lazio e arrivi in una situazione così?
Allora, una piccola premessa. Con l'Empoli eravamo d'accordo, io e Di Natale, che avevamo fatto bene, eravamo rimasti lì, che dovevamo andare giustamente se avevamo richieste, però chiaramente volevano monetizzare, non ci regalavano, non ci davano in prestito. E quindi hanno aspettato fino all'ultimo giorno di mercato che arrivasse, quindi mi hanno chiamato e mi hanno detto devi venire all'ultimo giorno al mercato, stiamo lì, qualcosa succede, tanto si sarà... Quindi aspetta... Lì e nel pomeriggio c'è la Lazio, c'è questo nuovo imprenditore, Lotito, ti vuole la Lazio. Abbiamo dovuto fare i miracoli per riuscire a bloccarlo perché quel giorno ha preso 9 giocatori. Però ecco, quando per me è stata una grande gioia, una grande emozione, perché andavo in una grande squadra, era un passaggio importante, quindi arrivare a Roma, nonostante poi... C'era già una serie c'erano già una serie di cambiamenti perché quindi tanti giocatori erano andati via, però ero venuto a Roma, alla Lazio, per me è stato un passaggio importante.
Il primo incontro con il presidente Lotito?
È stato lì. È stato lì e è stato bello. Bello perché ci siamo dovuti sedere seduti. Oh! Mo vieni, mo firmi, vieni, E quindi è stato...
E tu hai firmato?
E io ho firmato, ho detto sì, siamo qua, io vengo.
Beh, è vulcanico, no? Sappiamo, sì, conosciamo, sì. Insomma, quindi in quel momento poi doveva fare veramente una corsa per poter...
Sì, perché poi ne ha presi 9 in quel giorno, sì, ho visto un po' il cambiamento che c'era e quindi siamo stati acquistati il 9. Nonostante però, primo anno chiaramente un po' di difficoltà, abbiamo fatto...
E del primo anno cosa ricordi particolarmente?
Beh, il 6 gennaio, il derby del 6 gennaio.
Ma ricordi il derby o più quello che è successo prima del derby?
Con Di Canio. Ricordo un po' tutto. Però mi ha trasmesso sicuramente una grande lazialità, perché ero arrivato a settembre e il derby, il primo è stato il 6 gennaio, quindi a distanza di pochi mesi.
C'era Di Canio, ricordiamolo, nella squadra.
Che lui, Paolo, trasmetteva proprio, ci faceva capire l'importanza
di questa partita.
Di questa partita.
Però con te particolarmente.
Sì, sì, noi eravamo in camera insieme, quindi ho vissuto 2 anni insieme dove tanto è cresciuto. Di rapporto, di affetto con la gente, con l'atmosfera, e quel ricordo lì penso è rimasto nella storia, ecco, che ancora oggi...
Cioè tu non hai dormito giorno, quella notte praticamente,
no,
prima
no,
del derby.
Nel senso, no, anzi a un certo punto gli ho dovuto dire ma guarda che se io non vado a dormire non mi sveglio domani, perché lui mi diceva no, tu non puoi capire che cosa c'è domani, vedrai lo stadio, abbiamo visto Braveheart, abbiamo visto ogni maledetta domenica, quindi... però ti dirò, ne valsa la pena.
Valsa la pena, insomma, perché poi è andata bene, insomma, vabbè, lui conosceva veramente la storia, sì, di questa storia. Ma tu che pensavi quando lui ti raccontava tutte queste cose? Cioè ma questo è una cosa normale oppure...
No, guarda, io pensavo come, nel modo in cui lo diceva, che veramente mi dovevo aspettare questo tipo di situazione. E poi l'ho vissuto nel corso delle partite, nel corso anche degli allenamenti, perché spesso gli allenamenti erano aperti, e quindi il calore, l'affetto della gente, diciamo che mi è entrato molto velocemente.
Eh sì, poi è stato un derby anche con alcune difficoltà, no? È arrivato, insomma, formazione.
Sì, sì, in difficoltà, vissuto. Cambiamenti, poi era appena stato il cambio dell'allenatore. Però lì abbiamo proprio affrontato la partita con lo spirito da derby, lo spirito quello battagliero e riduttivo, perché sembra solo che basta correre, basta lottare e poi arrivano i risultati. È stata proprio tutta la prestazione che si vedeva che noi dovevamo e volevamo vincerlo a tutti i costi quel derby.
Eh sì. Senti, Tommaso, 9 anni di Lazio, c'è un momento che porti particolarmente nel cuore, cioè un qualcosa che forte di questi 9 anni di Lazio, o più di uno, non lo so, se vuoi fare una sorta di podio, ecco.
Ma sono tante cose, nel senso che ho vissuto momenti più belli, momenti meno belli, come fa parte della
carriera,
vita.
Certo.
E quindi in particolare, cioè, le vittorie, i momenti belli, i gol, il 100° gol con la maglia della Lazio è stato un traguardo, un obiettivo importante. Quindi quello sicuramente è stato il coronamento di un lavoro fatto dall'inizio e fatto con la stessa maglia.
Te lo ricordi quel 100° gol?
Eh sì.
Lo potresti raccontare ancora?
Eravamo a Cagliari. E era il 3-0, punizione di Ledesma, ci guardiamo perché c'è anche l'immagine che io gli faccio davanti lì sul primo, lui mi guarda, la mette lì, io vado, poi il portiere quando l'ha presa, perché adesso vi racconto anche questo, quando l'ha presa ha toccato la traversa, io sono caduto, cioè ho colpito di testa, poi sono caduto col ginocchio, ma penso che tra il tempo che sono caduto e il tempo che mi sono rialzato, manco quelli dei centometristi, il tempo di reazione per alzarmi, perché ho detto era gol, la parata, ha preso la traversa, è rimbalzato, sono arrivato subito di piede, ho messa dentro finalmente, perché poi negli ultimi mesi
esatto.
Era un po', avevo la maglietta e quindi dai, manca un gol, è domenica,
non qua, arrivava, vero?
A dire domenica non arriva mai qua.
Poi è arrivato questo 100° gol. Senti, il miglior partner d'attacco che hai avuto?
Beh, con Goran abbiamo fatto, penso, benissimo, anche perché tra i miei e i suoi gol siamo arrivati a quasi a 150 gol, perché anche lui mi ha fatto 50-55, quindi è stato un partner ideale. Come è stato all'inizio Paolo, che giocava di più, quindi ci siamo trovati subito bene, poi è esploso Goran e avevamo proprio caratteristiche che si completavano molto. Lui più a venire incontro, a ricevere il pallone, appena poteva mi mandava in profondità, io mi muovevo molto sulla
linea.
C'era
una grande intesa, insomma.
E sì, con lui ci siamo trovati molto, molto bene.
Senti, invece ti voglio chiedere, Zárate, prima hai accennato qualcosa di questo giocatore che aveva una tecnica incredibile, ha avuto un impatto importantissimo, poi piano piano si è un po' così affievolito. Che, per quale motivo, a distanza di anni?
Distanza di anni ti potrei dire grandi qualità, grande tecnica, è arrivato e per tutti era una sorpresa, anche per gli avversari, quindi il suo modo di giocare, la qualità. Forse dopo un pochino il riuscire a mantenerti a certi livelli, devi anche tu proprio mentalmente
crescere.
Spingere, crescere, migliorare, e secondo me ha avuto un po' più difficoltà questo, a mantenere quella concentrazione, a mantenere quel modo di giocare, che chiaramente, ripeto, quando cominciano a dire questo è bravo, però dribbla, allora doppio, allora devi cambiare anche tipo di gioco ogni tanto. Mm-hmm. Forse un pochino, diciamo, ha rallentato, ecco, la sua crescita è stata molto esplosiva all'inizio, poi si è un po' rallentata.
Senti, un altro giocatore che tu hai incrociato, stiamo parlando di uno dei più forti, penso, al mondo, perché ha segnato anche tantissimi gol nelle competizioni mondiali, Miro Klose. Se ti dico questo nome, qual è il primo flash che tu hai in testa di questo giocatore?
La professionalità che aveva.
Cosa ti colpiva di lui?
Beh, il suo modo di allenarsi, il suo essere concentrato, quello che trasmetteva alla squadra. Noi abbiamo avuto il modo di giocare quasi 2 anni e lui era molto propenso nel giocare insieme, quindi parlavamo spesso, però oltre alle qualità indiscusse per quello che ha dimostrato sia prima ma dopo anche con noi alla Lazio, è un giocatore veramente veramente importante e ripeto, un professionista, si allenava sempre al massimo, anche nella vita privata era uno che stava molto attento al fisico.
Tedesco a tutti gli effetti.
Sì.
C'è un aneddoto, però, che ci puoi raccontare legato a lui?
Ma un aneddoto tipo questo, cioè che tipo a cena, andiamo a cena, sai, si beve un po' di più, si sta in compagnia, si fa un po' più tardi, lui no, acqua alle 10:30 a casa. Ma, ok, se tu sei contento, noi siamo contenti.
Vabbè, era proprio rigido come, vabbè, cioè, loro, un professionista, poi sì. Arrivi, mi viene sempre in mente anche Cristiano Ronaldo, che se arrivi a giocare a 40 anni è perché tieni anche molto al proprio fisico.
Certo. Insomma, poi non sempre, però mi ricordo una situazione c'era stata.
Curiosità. Sì. Hai avuto anche tare, ti saresti immaginato che sarebbe diventato un direttore sportivo anche di un certo livello?
Ma diciamo che è sempre stato attento al discorso di visione, di valutazioni, anche da giocatore quando si parlava, e il fatto che poi dopo io ho continuato e quindi l'ho avuto come direttore. E già dall'inizio si vedeva che aveva l'occhio per cercare di capire le valutazioni dei ragazzi, le analisi delle partite, quindi valutare tante cose. Poi dopo che sia arrivato a questo livello, penso che l'abbia fatto anche lui crescendo e migliorando, facendo esperienza, e ha dimostrato il valore che.
Senti,
che
poi però hai avuto anche Inzaghi è diventato poi un allenatore che insomma ha fatto successi con Lazio.
E lui,
Inter.
Guarda, lui ti dico, te lo aspettavi? Nel discorso, magari no, mi aspettavo così a questo livello, no. Però anche lui era uno che magari io ho giocato insieme un anno e mezzo, due, perché poi dopo lui era andato, mi sembra, alla Sampdoria metà anno, quindi un anno e mezzo, però. Non giocava tantissimo, quindi giocava, entrava.
Sì, è vero.
Però ecco, quando magari giochi meno, l'occhio ti va di più anche sul stiamo soffrendo dietro, ma se però se ci mettiamo 3 attaccanti, cioè già situazioni che uno capisci se ce le ha, e lui questo già ce l'aveva, che valutava, che già
aveva l'occhio, insomma,
aveva
per
l'occhio
cosa.
E poi quello che è quello che poi ha dimostrato anche lui col tempo.
Altra domanda che ti voglio fare è: tatticamente qual è l'allenatore che ti ha dato tanto dal punto di vista tattico? Proprio questo mi ha insegnato.
Guarda, non voglio essere banale, però sono sempre gli stessi due. Quindi Silvio Baldini, perché Silvio Baldini giocavamo col 4-2-3-1, che io penso che non lo faceva ancora nessuno. Quindi era proprio. E il modo di allenare, quindi tatticamente, anch'io, che essendo un attaccante mi sono trovato a fare l'esterno. Ho dovuto cambiare un pochino, però questo è stato un qualcosa in più che mi ha arricchito di più come giocatore. E con Dalio Rossi, perché anche con Dalio Rossi siamo partiti in un modulo, poi dopo l'anno della Champions giocavamo 4-3-1-2 con Rombo, quindi già un'altra cosa. E quindi a livello tattico, chiaramente si lavorava, forse magari si lavorava anche forse meno, perché adesso si richiede molto, perché il calcio è cambiato, si attacca in un modo, si difende in un altro, allora devi essere preparato sotto quell'aspetto. Però con loro due sì.
Hai citato la Champions, il ricordo più bello legato alla Champions, qual è?
Guarda, ti dico, il più bello, la doppietta in casa col Werder Brema, che ho fatto due gol, uno bello, l'altro su rigore, ma non su rigore, perché me l'ha respinta e sono partito in scivolata e sono riuscito a fare il secondo gol. E il più brutto è, per quanto è stato bellissimo giocare contro Real Madrid al Bernabéu, un ricordo fondamentale, però ho sbagliato rigore all'ultimo secondo. E quindi quello si
vabbè,
un po'.
Ci può stare.
Ne sbagliavi però è stato bello la musica, sentire la musica, entrare in campo,
giocare, Bernabéu, Real Madrid,
giocare a livello così importante.
Poi mi sembra, correggimi se sbaglio, che quello era Real Madrid forte.
Sì. Raúl, Van Nistelrooy, giocatori... Bello, una bella esperienza, una bella emozione e è stato bello viverla, nonostante poi dopo non siamo andati avanti, però anche come l'abbiamo conquistata è stata voluta e meritata.
Senti, ai più giovani spieghiamo una cosa, tu quando segnavi, se vedevi i video facevi sempre così, spieghiamo che significa.
Una volta per tutte.
Spieghiamo una perché volta ormai... per tutte, però spieghiamo.
Questa è mia figlia,
qui, guarda, questa è una delle esultanze con la maglia dell'Inter, ma con la Lazio stesso facevi sempre.
Sì. Perché era il periodo che tutti facevano le esultanze, perché all'inizio non c'era tantissimo, c'era chi esultava in un modo, chi in un altro, ma non aveva la propria esultanza. E quindi un giorno mia figlia... piccolina, per segnare, non mi ricordo se era una palla o una bottiglia, mi fa: papà, mi prendi quello col dito, però col dito lei il pollice gli rimaneva aperto. E quindi quando papà mi prendi quello, io ho detto: che fai quello? Quello. Non sai che ti dico? Quando faccio questo simbolo per ricordare mia figlia, quindi è nata così.
Tua figlia adesso quanti?
Camilla, 19, poi ce n'ho... uno di 14 e l'altro di 9.
Il maschietto,
maschietti, due maschietti, sì, quello di 14. E l'altro fa ginnastica artistica.
Ah, vedi?
Lui gli piace.
La ragazza invece è nessuno sport?
No. Non è sportiva. Non è sportiva.
Ogni tanto ti ricorderà donne. L'esultato.
Sì, ormai lei ha quello, insomma, quindi gli basta.
Lo dice i fratelli, ma a me mi dedicava i gol. Senti, sì. Ti fai vedere qualche gol ai figli?
Sì, ma li guardano loro quando capita. Più prima, diciamo, adesso avendo smesso da un po', prima li guardavano, li hanno guardati di più, poi dopo, se non ne faccio altri dei nuovi, dopo un po' dico sì, ma sono sempre quelli.
Senti,
però
si capisce. Il maschietto, ho detto, uno dei maschietti gioca a calcio.
Sì. Fa l'under 14 alla Lazio, sì.
Che ruolo?
Esterno destro, è mancino.
Vabbè, spieghi un po' di cose, insomma.
Ma ti dirò, guarda, io ho sempre pensato che... è giusto che i figli seguano la loro strada,
certo.
E che quindi anche in riferimento al calcio proprio il mio nome ha anche un'importanza, quindi non voglio mai condizionare le situazioni, quindi quando si parla di calcio guardiamo le partite, ma anche le partite che gioca lui, com'è andata, ci confrontiamo, però se non è lui che mi chiede papà, io...
Lo lasci
fare,
libero,
è giusto che il genitore faccia il genitore.
Ha un idolo il tuo figlio come calciatore?
Adesso Yamal, tutti Yamal adesso.
Yamal. E invece il tuo idolo da ragazzo?
Van Basten.
Ah, cipicchia. Sì.
Nasco da una famiglia di milanisti e sono cresciuto tifando Milan.
Quello era un grande Milan.
Sì, e il mio idolo era Van Basten.
Hai capito? Beh, quello è un grandissimo giocatore di una ragazza.
Ecco, quello ogni tanto se vedo qualche video, qualche gol, me lo riguardo.
Infatti alcuni che sono pazzeschi, insomma, un attaccante straordinario. Senti, viene una curiosità, te la voglio chiedere. Negli anni che sei stato alla Lazio e che comunque tu hai segnato, perché sei stato un attaccante che i gol ne hai fatti, c'è mai stata una squadra che si è avvicinata a Tommaso Rocchi, che voleva, insomma, portarlo via dalla Lazio in quegli anni? Si può dire, tanto ormai è prescrizione, voglio dire.
È stato un periodo nel momento in cui dovevo poi rinnovare, perché il primo anno ero in comproprietà, poi avevo firmato per 3 anni e poi ho firmato per 5 anni. E quindi nella fase dei primi 4, che poi ho fatto rinnovo, e lì chiaramente c'erano delle situazioni, come poteva essere la Fiorentina, come poteva essere il Napoli. E...
ci hai pensato un po'?
No, sono sincero.
Stavi
no,
bene?
No, no, e poi dopo è stata una scelta di appartenenza, che forse magari adesso c'è meno. È stata una scelta, potevo andare anche il discorso quello che ti avevo accennato prima di Mourinho.
Ma Mourinho, cioè, dopo che gli hai fatto il gol, cioè quando hai fatto il gol in Supercoppa?
No, penso un anno dopo. No, un anno dopo, quando si arrivava tipo a vicino alla scadenza. Quindi è stata una scelta veramente fatta perché ho sempre amato la Lazio, perché mi sentivo stimato, mi sentivo bene con me stesso, con la società, con i tifosi, e quindi la mia scelta è stata, piuttosto che andare un anno, 2 anni o 2 anni da un'altra parte, c'era stata anche la possibilità ancora quella volta in Arabia, negli Emirati, ho scelto di fare questa scelta.
E all'Inter come vai all'Inter poi, nella parte, diciamo?
La parte finale è che io ero in scadenza, cioè mi mancava un anno, e lì è un po' più lunga, nel senso che c'era un ridimensionamento anche lì all'interno della società, di cambiamento di giocatori, quindi la società doveva cambiare un po' di giocatori davanti, voleva acquistare altri giocatori, e quindi io, quando ho visto che non giocavo...
Chi era l'allenatore all'epoca?
Petkovic.
E
quindi era arrivato Klose, era arrivato già l'anno prima, poi Sissé. Però lì, e poi dopo a metà anno, ho visto se durante l'anno ho fatto una partita in tutto il girone d'andata, evidentemente, e mi scade il contratto e non c'è il discorso del rinnovo, mi devo trovare a valutare anche l'ipotesi di andare via. E l'Inter c'era già dall'inizio della stagione, però non ho voluto, ho rifiutato perché volevo rimanere. Poi dopo
sei andato in corsa.
Sono andato, sì, quei 6 mesi lì con Stramaccioni.
Sì, che era allenatore all'epoca
dell'Inter, che è lui che mi ha voluto, un ottimo rapporto, l'ho rivisto anche tra telecronache, stadi, quindi ogni tanto ricordiamo quel periodo, per quanto è stato breve, perché poi sarei dovuto rimanere un altro anno, ma con Moratti, però poi quell'anno Moratti lasciò e arrivò Tohir, hanno preso Mazzarri, quindi
c'era
stato anche lì un cambio, che se rimaneva con Stramaccioni sarei rimasto di più.
Senti, guardando il calcio di oggi, qual è l'allenatore che ti piace vedere a livello calcistico, che esprime un calcio che a te interessa?
Beh, non da oggi, però Guardiola in primis. Adesso seguo di più anche De Zerbi. Poi anche lì sta cambiando un po', perché varia, cioè magari 3-4 anni fa era una cosa, 8-10 anni fa era un'altra cosa, quindi però loro come allenatori, comunque, ecco, Guardiola come idee, come modo di giocare, però poi dopo ce ne sono diversi, lo stesso Klopp fino a quando ha allenato.
Certo, ha fatto insomma grande lavoro.
Però ecco, diciamo che loro sono, dico, uno che è il top e l'altro che è più giovane, mi piace come idea, ecco, invece, non che paragono.
Certo.
Che,
invece senti, l'attaccante che ti piace molto in questo momento, più di un attaccante, che tu dici, ma questo è veramente forte, mi piace.
Guarda, la coppia dell'Inter a me piace molto, sì.
Lautaro Turan.
Lautaro Turan piace molto. Che poi per caratteristiche mi piace più Lautaro, a me, per come... mi piace più quello che gioca di più, quello non troppo alto, più statico, ma lui, Thuram, non è statico, cioè non è il classico attaccante centrale di riferimento. che alla Lukaku, sì, che sì, per sì, quanto sia un ottimo giocatore, però Thuram
diverso,
per
me, voglia.
Quindi loro mi piacciono. Poi adesso, lasciando stare i Yamal o giocatori...
E c'è invece un giocatore che dice, questo assomiglia a Tommaso Rocchi, ti è mai capitato? C'è qualcuno che ti ricorda un po' come le tue movenze in campo? Oppure...
Ma sono sincero... No. Quando vedo le partite... No, ma non perché non sia come me o che...
Non c'è,
che io sono migliore o ero migliore di questo, no.
Certo.
E, no, adesso a pensarci
non c'è.
No.
Beh, e invece il difensore più forte che hai incrociato, che dici qua, mamma mia, questo mi piace.
Ce ne sono stati diversi. Samuel era uno dei più forti, secondo me, perché oltre a essere determinato, sempre con i contrasti, cattivo, però era molto onesto, sempre scusa, sempre la mano. Poi ho fatto anche i 6 mesi all'Inter, e quindi poi dopo rispecchia.
Gli hai detto quanto menaio?
Però poi dopo, cioè io ho giocato anche contro Costa Curta, contro Maldini che giocava centrale, contro Nesta, che Nesta era fortissimo, anche se lui mi soffriva un po' di più, me lo diceva tutte le partite,
sì,
perché tu con i tuoi movimenti, con i tagli, mamma mia, tu mi fai impazzire, però lui era fortissimo, come lo era Cannavaro. Ne ho trovati dei difensori Stam,
tutti delicati,
Montero,
molto delicati,
Cordoba,
immagino molto delicati,
Materazzi, ecco, poi dopo Chiellini, Barzagli, però
sì.
Diciamo che quando ho iniziato io in Serie A con l'Empoli, il primo anno a Empoli, sì, e diciamo che poi però i giocatori, nulla a togliere a quelli di adesso, che quelli di adesso sono bravi, sono molto bravi, ma i campioni Kaká, Shevchenko, Thuram, mi ero dimenticato, difensore,
sì,
Trezeguet, Del Piero, Totti, cioè adesso lì quando andavi a fare la partita era tosta con Rui Costa, Battistuta, però ho giocato contro tanti, è stato bellissimo affrontarli, anche perché poi diventa anche un motivo di sfida, di misurarsi. Il bello anche poi è misurarsi, che ti porta a dare quel qualcosa in più.
Cosa ti manca del calcio giocato che avevi tu in questo momento?
Che avevo io o il
cioè,
calcio,
il calcio
in generale?
Il tuo calcio, quando giocavi, cioè immagino, un giocatore, passano gli anni, qualcosa manca, no? In quel periodo lì da calciatore, cosa
allora,
ti manca?
Il campo non mi manca.
Okay.
Cioè non mi manca giocare a calcio. Tant'è che non gioco a calcio. Non mi va, ho giocato tanto, ho corso tanto, quindi
non vuoi più correre, basta.
Non gioco a calcio, alleno e quindi sto con i ragazzi, prendo il pallone, sì, però la competizione mi manca, l'emozione, il brivido che ti dava, non il campo, l'allenamento, perché con i ragazzi rivivo questo, vado in panchina,
sì,
la partita, e quindi in un certo modo ti lo manca? Vivo, ma non lo vivo da giocatore. Quindi dall'aspetto proprio, io posso portare la squadra a giocare, a creare l'occasione da gol, ma io non posso entrare in campo e tirare e fare gol. Questo non ce l'ho più.
Non ce l'hai. Questo manca, giustamente.
Questo sì.
Però, senti, una curiosità. Io ho trovato, spulciando tra le cose che riguardavano Tommaso Rocchi, pure una piccola polemica con Totti, in un derby.
Ma sì, forse per dire, sì, sì.
Te la ricordi? Lui fece
sì,
quel
lui
verso,
aveva che... detto no,
tutto
qualcosa
cacchiato lì, mi ricordo.
Ma
io
sì, poi gli avevo detto vabbè, lui gli piace scherzare perché è abituato adesso a fare l'attore, perché
sì,
faceva le pubblicità,
sì, sì. Poi dice
no, ma non mai fatto
quello, mai incrociato dopo il
sì,
caso
sì, 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 sì. No, sempre un ottimo rapporto, anche per caso è capitato fuori per strada, quindi a parlare. Poi abbiamo fatto una partita del cuore un bel po' di anni fa. E quindi no, sotto quell'aspetto lì, anche lì, persona carinissima, simpaticissima. Poi dopo in campo è chiaro, hai anche un ruolo, e lui sotto quell'aspetto lì aveva un ruolo importante. È chiaro che devi anche sul campo alle volte, non dico travestirti, però devi fare anche in maniera diversa di come sei,
certo,
fuori dal campo, ecco.
Senti, siamo quasi alle battute finali, ti voglio chiedere, sì, una cosa. Ti capita quando sei magari da solo, ti capita di pensare ad un momento specifico della tua carriera? Ti ritorna in mente un momento specifico? Hai qualche flash?
Ma guarda, ogni tanto, ma dipende da quello che vivo in quel momento. Cioè, non so, sto vedendo una partita, fanno un gol e mi si apre e dico... l'ultimo mi sa era, gara di ginnastica di mio figlio, l'inno dell'Italia,
sì,
pensavo alla nazionale, pensavo a quando l'inno lo facevo in campo con la nazionale, lo stesso l'inno della Champions. Mi viene il flash e dico, ricorda la partita che, ecco, alle volte mi vengono fuori, perché quello che sto vivendo in quel momento mi accende un qualcosa che ho vissuto e lo rivivo.
Ti ricordi molto la prima convocazione nazionale?
Sì, che è stata bellissima. E è stata a Livorno per un amichevole che abbiamo fatto e abbiamo pareggiato 0-0, però ho giocato e poi ho comunque, da lì che era la prima, non dico stage, però erano le prime amichevoli. Poi con Donadoni ho fatto comunque 2 anni in nazionale. Però ritornando a prima, ho fatto 3 presenze in 2 anni. Ma davanti avevo fior fior di giocatori. Però è stata un'esperienza comunque bellissima, un ricordo bellissimo.
A chi devi dire grazie?
Ma io parto sempre da quelli che mi hanno messo al mondo. Il primo grazie va a loro. Mia mamma e mio papà, ai miei fratelli, a tutte le persone che mi stanno accanto, come i miei figli, mia compagna e tutte le persone che ti vogliono bene, che però ti vogliono bene perché stanno vicino a te, perché sei Tommaso, sei quella, certo, persona, quel ragazzo umile, perché me lo dicono tutti che sono umile, penso di esserlo, perché non mi ha cambiato. Anche il fermarmi con la gente a fare le foto, le firme, è sempre stato bello e mi rende felice. Perché sto dando un qualcosa a una persona che per anni mi ha guardato allo stadio, ha fatto il tifo per me e quindi viene, mi abbraccia e ti abbraccio. Certo. Giusto, non perché adesso, o prima che magari giocavo e quindi magari l'immagine era ancora più alta, però ho smesso da quasi 10 anni, non posso dire che ho più affetto di prima, però non ce l'ho neanche meno.
No,
e quindi vuol dire che quello che ho fatto l'ho fatto con il cuore e mi è stato dato tanto e io ho dato tanto e questa è una cosa bellissima che non me la porterà via nessuno.
Senti, c'è stato con qualcuno che ha avuto un rapporto ruvido nel calcio?
No.
No? Allenatore, no. Compagno, sempre...
No, sempre... Guarda, le discussioni fanno parte non del calcio, della vita. Quindi discutere, confrontarsi...
Ma qualcosa che ti ha ferito?
Ma diciamo... Dopo la Coppa, la Supercoppa di Pechino, all'inizio dell'anno, che abbiamo iniziato l'anno con Ballardini, la nuova, sì, stagione, ecco lì un po' di cose non mi sono piaciute per il rapporto, perché...
Ma con Ballardini?
Sì, con Ballardini, però comunque in quell'annata, allora poi dopo si creano un po' di... anche tra compagni, ma non di litigio, però l'aria che... perché io credo soprattutto che ci debba essere lealtà, quindi credibilità, quindi quando si parla, se io dico un qualcosa è perché ci credo e perché ritengo sia la cosa vera e te la dico di persona.
Quindi non hai avuto lo stesso tipo di discorso?
Ecco, allora i giri di discorsi o le cose dette e poi non mantenute non è un problema, si può comunque chiarire, perché ci può stare che ci siano anche delle incomprensioni. Però ecco, sotto quell'aspetto sono cose che non mi piacciono.
Senti, le ultime tre, okay. Compagno di squadra con cui ti sei trovato meglio, ce n'è uno in particolare?
Guarda, due, Simone Del Nero e Cribari, che avevo già conosciuto a Empoli. Cribari ero stato a Empoli insieme, poi ci siamo ritrovati a giocare insieme. Poi non voglio dimenticare Ledesma, mi sono trovato benissimo, ma lo stesso Goran con Di Canio, però con loro due magari anche più giovani siamo trovati bene.
Senti, tu stai facendo l'allenatore, sì. Hai un modello?
No, nel senso che mi piace guardare le partite e mi piace vedere quello che secondo me può essere utile. E sono molto aperto a...
Non hai un modello, un modulo fisso?
Sì, cioè il modulo, sì, mi piace il 4-3-3 e il 4-2-3-1.
Meno male, va.
quindi parto da quello, però sono molto aperto a ragionare, a capire che se chiaramente in base agli interpreti che c'hai, che quindi hanno determinate caratteristiche e hai difficoltà a fare quel modulo, di cercare, perché secondo me il modulo conta fino a un certo punto, conta come occupi lo spazio. Certo. Quindi gli interpreti devono avere determinate caratteristiche, se non ce li ha non li posso mettere in un ruolo, certo, che poi non rendo. Quindi però sono molto aperto che se parlando e vedendo che un qualcosa mi può essere utile, lo prendo, perché è giusto così.
Sì. Ma in questa Serie A qualcuno che secondo te poteva esaltare le caratteristiche di Rocchi, chi era come allenatore?
Beh, l'Inter gioca, crea
quindi
tanto.
Zaghi
come gioco, però anche la Lazio di quest'anno di Baroni davanti attaccava, creava molto. Fiorentina anche giocava.
Sì. Tutte queste bene. Squadre molto propositive.
Sì, e chiaramente più che altro propositive, ma propositive nel gioco. Quindi adesso la giocata diretta adesso viene molto più utilizzata che prima, più palleggio, più costruzione, adesso è più diretta la giocata. Però io sono d'accordo che debba essere, però deve essere una palla diretta di gioco, non deve essere una palla lì e andiamo lì e torniamo a, non so, a lanciamo la palla e andiamo al contrasto. Ecco, se è una giocata diretta però in velocità è palla a terra, perché le caratteristiche mie erano mi piace il gioco da terra, perché ripeto, anche dare una palla a un compagno, io non dico che non gliela puoi dare alta, però se gliela dai alta ma gliela dai bene, lui avrà più facilità nel giocare. Perché anche il giocatore d'attacco, forte fisicamente, che difende palla, allora gliela lanciamo e lui la difende. Però se gliela do bene, la difende meglio. Non è detto che se gliela do lui deve fare le capriole, certo, per aiutare noi che magari non abbiamo voluto fare un passaggio in più per l'uscita.
Sì. Senti, chiudo così. Sì. Il sogno di Tommaso Rocchi, oggi, qual è?
Il sogno di Tommaso Rocchi... Che domandona.
Ce n'hai uno, non so, c'hai un sogno. Questo è duro.
Sta nel cassetto.
Lo lasci lì, non lo vuoi aprire?
Lo tirerò fuori quando sarà.
Che furbo che sei.
Mamma, come mi sono salvato.
Quello sta lì,
il sogno c'è, sta lì. Quando si avvera, Lo vedrai qui perché lo tiriamo fuori.
Qui mai fregato stavolta, caro Tommaso. No, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa piacevolissima chiacchierata. E quindi grazie naturalmente a chi ci ha seguito. Rimanete sempre su TMV Radio, alla prossima storia di calcio. E grazie ancora.
Grazie a voi.
A Tommaso Rocchi. Io provo a aprire sto cassetto. Ci provo, magari vedo, spuncio, se trovo qualcosa, non so. Vediamo.
Magari lo vedrai in giro, dai.
Lo vediamo in giro. Grazie Tommaso.
Grazie a voi, grazie ancora. Grazie mille.
A presto.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.